Cari amici ascoltatori e ascoltatrici di Radio Roberto, ben trovati all'ascolto. Voi, come sapete, noi siamo sempre alla ricerca di buona musica e quest'oggi ho il piacere di annunciarvi un ospite prestigioso che si chiama Giovanni Erata. Ciao Giovanni, benvenuto a Radio Roberto.
Ciao Roberto, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio e ti ringrazio per questo spazio e così ho per tutti una novità a proposito di un disco che io vorrei dare per scontato che tutti almeno una volta nella vita hanno ascoltato e quindi poi tutti sicuramente si ricorderanno di questo disco che è Comodo di Mauro Picotto, un disco che è uscito nell'estate dell'anno 2000 e che è un disco che poi ha avuto un grandissimo successo un po' in tutto il mondo. È un disco che, pur essendo di genere elettronico, è un disco che molto melodico che poi ha avuto molta commercializzazione, quindi un disco suonato in tutte le discoteche, in tutti i club del mondo, quindi
Assolutamente, Comodo festeggia 25 anni
sì.
e in questo momento ha 59 milioni di ascolti su Spotify. E considerando che quando è uscito Comodo, Spotify non esisteva, quindi sarà stata aggiunta molto più recentemente. Comunque ti assicuro che 60 milioni è un numero impressionante.
Sì, no, no, sicuramente. Poi io che ho avuto modo di conoscere Gianfranco Bortolotti, che era il patron della Media Record, che è stato poi l'uomo che ha lanciato le carriere di Mauro Picotto, Gigi D'Agostino e tutti gli altri artisti che in quegli anni erano in quell'etichetta discografica. Ecco, io quando ho conosciuto Bortolotti e la realtà della Media Record ho avuto modo di rendermi conto poi, ecco, dei dischi d'oro e di platino che in quegli anni erano stati raggiunti come risultato, e quindi avevo visto proprio appesi al muro i dischi d'oro,
È vero,
quindi con tutti i record di vendite, e allora parlavamo del vinile, del CD, quindi
erano vere vendite, erano veri ascolti, erano vere radio che trasmettevano le
sì,
canzoni,
era sì, no,
certo.
ma infatti c'era proprio un ritorno delle vendite che ovviamente non è possibile paragonare a quella che è la musica venduta e distribuita e venduta oggi.
Certo.
Però ecco, parliamo appunto di uno dei pezzi comunque Comodo che ha proprio fatto la storia.
Sì, Comodo ha fatto la storia, è un po' come Children di Robert Miles, per dire,
Esatto,
come tutti la
esatto,
magari non conoscono il titolo, però appena la sentono dico: ah sì,
esatto.
certo,
Appena la
questa la
sentono,
conosco,
sì, esatto,
assolutamente. E senti, ma come
sì.
ti è venuta l'idea di andare a toccare, come dire, un pezzo intoccabile da remixare? È un po' difficile prendere un capolavoro e farne una propria versione o un remix.
Allora, no, in realtà io non ho fatto un remix, non ho prodotto una mia versione, io in realtà ho fatto di meglio,
Cioè,
ho
io lo sapevo in
fatto.
realtà, io lo sapevo perché me lo sono letto prima, però lo lascio dire a
Certo,
te chiaro.
certo. No, no, io ho fatto di meglio perché io credo che fare un remix, no, di un pezzo così sia qualcosa di molto azzardato,
Sì.
e poi io, come anche per i film, io penso che quando gli originali sono delle cose speciali, è sempre meglio non andare mai a
Sì.
rifarli
Sì.
perché puoi solo rovinare e
Lo
basta.
penso anch'io,
Quindi,
anche se nonostante abbia fatto degli errori di gioventù, anch'io ho fatto delle cover. Non è che mi sono pentito assolutamente, però, come dire, in questo momento avrei pensato un attimino di più prima di farli uscire, ecco.
certo, no, no, comprendo, comprendo. E niente, no, allora, la novità che io voglio dare a tutti parlando oggi qui alla radio è mettere tutti a conoscenza del fatto che è esistita una versione di Comodo, la prima realizzata, che è una versione che poi, per diverse ragioni, non è mai uscita, non è mai stata pubblicata. E io, che quando ero ragazzo ho avuto modo di sentirla suonare live, ancora prima che il disco uscisse, ecco che quando poi il disco è uscito, appunto nel 2000,
nell'altra versione.
Esatto, è uscito in una versione diversa da quella che avevo sentito, a quel punto lì si è creata la curiosità e da lì poi è partito tutto, è partita quella che io ho chiamato la caccia a questa versione che nessuno aveva, non si sentiva in radio, non era uscita in disco, né in vinile, né in CD, cioè quindi era introvabile.
In promo niente proprio, non esisteva niente.
Non esisteva nulla, però questa versione era stata suonata, diciamo, in via promozionale prima che il disco uscisse, mm-hmm. Questa prima versione di Comodo era una versione che praticamente vedeva al posto del coro in inglese che tutti noi conosciamo, che è Save Soul, quindi questo cantato in inglese con questo coro, al posto di questo coro in lingua inglese c'era un coro cantato in lingua tribale, un coro bellissimo che è stato preso direttamente dal disco Sweet Lullaby dei Deep Forest, che è questo duo, certo, di musica elettronica francese, i quali nel 1992 avevano realizzato questo brano Sweet Lullaby, che era un brano sostanzialmente dal sapore etnico tribale,
sì,
e a loro volta i Deep Forest avevano sostanzialmente preso questo coro da una canzone etnica che nel 1969 un musicologo che per conto dell'ONU ai tempi, anzi no, pardon, dell'UNESCO ai tempi, andava a raccogliere, diciamo, tutte le tracce musicali, diciamo, di ogni zona sperduta del mondo, e così Deep Forest, diciamo, hanno preso a piene mani da questo brano che era Rorogvela di questa cantante dell'isola di Malaita, delle isole Salomone, e questa cantante è Afunakwa, e questa cantante, questa donna cantava, recitava queste canzoni tribali, e una di queste era una ninna nanna, e appunto i Deep Forest, prendendo
Sweet Lullaby, tribale, dolce, una dolce ninna nanna il titolo,
lo hanno appunto chiamato Sweet Lullaby, diciamo, per rievocare appunto il brano dal quale loro avevano proprio preso diciamo il coro.
Scusa se ti interrompo, Giovanni, ma è una cosa incredibile questa, cioè che ci sono dietro tutte queste storie e questi aneddoti fantastici e curiosi e belli, cioè, come dire, i predatori dell'arca perduta, stai facendo una caccia al tesoro, non è
esatto,
una cosa così,
esatto.
E poi rispetto a quello che mi dicevi prima dei dischi d'oro, vorrei anche aggiungere una cosa, che negli anni 80 c'era in giro tanti cantanti fuffa, ma c'era anche della gente che aveva una voce fantastica. Volevo solo dire questo:
che
partecipavano alle produzioni dance senza mettere il proprio nome, mettevano solo la voce, ma erano veramente bravi.
Verissimo, verissimo. No, è vero. Io tante volte penso che purtroppo tanti bravi artisti non hanno purtroppo trovato spazio e notorietà, nonostante le loro grandi capacità, effettivamente, sì. è così.
Ma torniamo alla nostra canzone A Comodo.
Sì, e praticamente quando Mauro Picotto ha voluto realizzare Comodo, lui in realtà era partito con quest'idea di fare un medley, quindi tra il brano che lui stava producendo, Comodo, aggiungendo appunto il coro di Sweet Lullaby dai Deep Forest.
Okay.
Ora, per fare questa cosa poi ufficialmente, quindi pubblicare anche il disco in questo modo, però era necessario avere un'autorizzazione dei Deep Forest per l'utilizzo di questo coro tribale, perché i Deep Forest, l'avevano, nonostante
sì, l'abbiano preso campionato, è diventato un loro, non è più una cosa di proprietà pubblica, diciamo, quel punto, è come è stata brevettata.
I Deep Forest sono stati sostanzialmente i primi che hanno sostanzialmente depositato il coro, esatto, appunto quello tribale di Rorogvela. Hanno depositato quindi il coro tribale, e praticamente erano i depositari, i proprietari di questo coro sostanzialmente, e quindi Picotto ha dovuto chiedere l'autorizzazione. Questa autorizzazione è stata negata, e alla Media Record quell'anno, se c'è, ricordo, in quell'occasione mi è stato riferito che alla Media Record proprio questa cosa non l'hanno mandata giù,
me lo immagino,
perché erano,
scusa, anche
arrabbiatissimi,
ma certo, erano e comunque gli hanno fatto, scusa il gergo, sì, però gli hanno fatto il gesto dell'ombrello. Mauro Picotto alla fine, anche senza il sample di Deep Lullaby, è riuscito a fare un capolavoro, una hit che ancora adesso l'ascoltiamo, quindi...
a quel punto Mauro Picotto è stato costretto a trovare una soluzione di ripiego, e per non, diciamo, buttare via il lavoro che aveva realizzato con il disco, a questo punto ha pensato di realizzare un coro alternativo che fosse cantato in un'altra lingua, per dare anche un modo di al brano di avere una lingua che fosse internazionale, quindi è stato scelto l'inglese. Chiaro. Questo coro è stato inciso a Londra, in Inghilterra, e però questo coro manteneva la linea melodica di quello originale, tribale, e a quel punto Picotto ha dovuto poi depositare questo coro, Save a Soul, l'ha dovuto depositare insieme ai Deep Forest, e quindi ha dovuto comunque fare una cosa insieme ai Deep Forest. In questo modo i Deep Forest hanno autorizzato invece che ci potesse essere Save a Soul. E a questo punto poi Comodo è uscito come Comodo Save a Soul. Però, e adesso torniamo alla vicenda che mi riguarda da vicino, sì, io che ero un ragazzo che ai tempi io avevo 19 anni, non ne avevo ancora compiuti 20, ho sentito al VXR Super Club Arezzato in provincia di Brescia in ben due occasioni, una volta da Mauro Picotto, un'altra volta da Mario Più, ho sentito suonare invece quella prima versione che loro erano, nel frattempo si erano stampati privatamente su vinile, perché
suonavano solo nei live nelle discoteche, diciamo, come anteprima della canzone che poi sarebbe andata,
esatto,
fuori
tecnicamente, però, in stampa, e poi non è stato così,
che però aveva ancora il Deep Lullaby, il coro di quello dei Deep Forest, la versione che mettevano loro,
esatto,
nelle discoteche,
esatto, okay. E non solo, c'era anche un assolo di flauto bellissimo che si ripeteva due volte al termine del coro, e poi c'era poi la ripartenza melodica che tutti poi conoscono dal disco poi che è uscito. E a quel punto io poi negli anni, per varie ragioni, perché sono stato promoter, poi sono stato anche manager di alcuni DJ italiani di prima fascia, sono arrivato ad avere nella mia agenzia diversi artisti che allora, ai tempi, erano in VXR, quindi in Media Record. Avevo Bismarck, avevo Tony H, Lady Elena, avevo anche Andrea Remondini, che era il musicista di Mauro Picotto, e partendo da una mia esperienza personale che mi aveva portato a conoscere quella vicenda legata al disco Comodo, quando ho conosciuto Remondini e quindi abbiamo avuto, diciamo, quella confidenza, quell'intimità di parlare anche di cose un attimino che erano legate a, diciamo, a fatti, diciamo, più privati rispetto alla musica e alle produzioni, da Remondini ho avuto sostanzialmente la conferma di quella versione. Lui mi ha spiegato di quello che era capitato in media quando il permesso dei Deep Forest non era stato ottenuto, e di come questa cosa, insomma, aveva creato un certo malessere, e poi di come si era arrivati alla soluzione poi di ripiego. E io attraverso Remondini e anche attraverso gli altri artisti ho cercato negli anni di poter reperire questa versione, che sostanzialmente dopo tantissime ricerche io ti dico che è una ricerca che è durata almeno 12-15 anni. È stata una cosa, cioè era diventata, per me era un'ossessione, perché si tratta della prima versione di Comodo, che poi peraltro se la gente la sentisse io sono sicuro che poi non ne farebbe più a meno, perché è proprio la più bella che in realtà è mai stata fatta.
Ma
la
come
prima,
l'hai trovata su una cassettina, qualcuno che ha registrato la serata, com'è che è andata, dov'è che l'hai trovata? Cioè come...
No, io alla fine, come dicevo, ho svolto una ricerca presso tutte quelle persone che erano state destinatarie di quelle pochissime copie che si contavano sulle dita di una mano. Da Remondini, Seppi, che erano stati masterizzati proprio pochissimi CDR in studio, da Picotto, Seppi, invece di che fu inciso qualche copia su vinile acetato, però tutto andò perso, buttato, inutilizzabile, quindi non era più reperibile. Allora io cosa ho fatto? Sono ricorso sostanzialmente alle mie capacità di produttore, sono entrato in studio partendo dai master originali dei dischi, ho sostanzialmente importato in digitale tutte le tracce e poi ho svolto un lavoro che non rivelerò, perché come ogni cuoco le ricette si tengono segrete. Certo. Ho sostanzialmente svolto un lavoro che mi ha portato a prima di tutto ricreare quel medley che avevano fatto in Media Record e poi le parti che invece mancavano, come ad esempio la solo in flauto, l'ho dovuto riprodurre da zero cercando il flauto proprio di tipo tribale che più si avvicinava a quello originale, ma devo dire che ci sono arrivato al 98-99% perché è praticamente identico.
Guarda, ti capisco, perché stiamo facendo un discorso molto tecnico, probabilmente gli ascoltatori un pochino si stanno perdendo, però siccome anch'io vado in studio e ho questa ossessione per i suonini, come dicono i miei produttori, quindi stiamo lì anche delle ore per mi segno su un'agendina tutti i numeri dei suoni che potrebbero andare bene, poi li riascoltiamo tutti uno per uno finché alla fine non troviamo quello che è proprio quello giusto.
Vero,
è neanche giusto al 100%, come dici tu, al 98%, però abbiamo trovato quello e va bene. E quindi capisco tutto questo lavoro ossessivo compulsivo.
E quindi la cosa bella è che sono riuscito a riprodurre la prima versione di Comodo e ad oggi, siccome poi anche le norme che regolano la distribuzione della musica rispetto a quelle che c'erano 25 anni fa, ci sono stati dei grandi cambiamenti. Uno di questi, ad esempio, è rappresentato da questa norma che arriva dall'estero ma che poi viene adottata convenzionalmente in tutto il mondo, come il DMCA per esempio. E questo Copyright Modernization Act, che è questa legge, questo insieme di norme che regolano sostanzialmente il copyright proprio secondo anche quella che è la distribuzione della musica oggi, ad esempio sulle piattaforme, quindi sul web.
In modo diverso,
oggi,
certo.
Parlando di questo medley, che in realtà sostanzialmente è un mashup tecnicamente, oggi una persona può creare un mashup e, stando a determinate condizioni, quindi non facendone un uso a fini commerciali e non facendo cose, diciamo, che possono andare a ledere l'immagine dei produttori o degli autori, una persona può creare un mashup, un medley, e lo può pubblicare su YouTube senza alcun tipo di problema, e questa è una cosa al 100% legale. Per assurdo, partendo da questo spunto che io sto dicendo, oggi io pubblico un prodotto su YouTube che ovviamente è coperto da copyright, perché Comodo è sostanzialmente un brano che è stato depositato e del quale oggi i diritti sono della Zix Music Germania. E poi il coro che era presente, che era quello dei Deep Forest, viene ovviamente rilevato da YouTube e quindi su questo mashup caricato su YouTube appaiono entrambi i copyright e che oggi, siccome il mondo della musica è cambiato e oggi, siccome non si guadagna più dalla musica come era 25 anni fa, oggi tutti i proprietari di copyright, a parte dei casi molto particolari, tutti oggi accettano di monetizzare da YouTube. Quindi, per assurdo, 25 anni fa, Comodo, in questa forma non è stato possibile realizzarlo perché c'era un approccio anche alla musica
Differente,
diverso.
certo.
Oggi, per assurdo, a
Beh,
me è stato concesso
meno
di
male,
tenere pubblica questa cosa perché oggi i Deep Forest accettano di monetizzare questa cosa e
poi
alla Zix pure.
non
Quindi,
sono mica
cioè,
scemi, ci prendono dei
siamo
soldi,
tutti.
per quale motivo dovrebbero dire di no?
No, ma mentre 25 anni fa, quando Picotto realizzò Comodo ancora non era famoso
No,
e i
però
Deep Forest
probabilmente le avevano chiesto una
per
cifra
motivi.
troppo alta in quel
No, 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 no,
momento.
no, 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 era stato proprio negato il permesso di utilizzare quel coro tribale proprio a prescindere. Poi Picotto con Comodo divenne famoso, il disco successivo che realizzò fu Proximus Medley Viva Diemus e grazie alla sua fama lì invece ottenne un permesso da Carla Jenkins a proposito del coro di Adiemus. Cioè, però 25 anni fa nel mondo della musica c'era un modo di monetizzare e di fare business che portava anche gli artisti probabilmente a ragionare, a porsi secondo una certa metodica. Oggi è tutto cambiato, oggi con la musica i contenuti che vengono per esempio pubblicati su YouTube e che ovviamente sono protetti da copyright, però oggi gli artisti sono praticamente tutti ben disposti a monetizzare. Oggi, per assurdo, io, avendo realizzato questo prodotto, avendo riportato in vita ciò che non è mai uscito 25 anni fa, oggi questa cosa viene accettata dai titolari di entrambi i copyright e quindi è disponibile gratuitamente, perché le persone possono andare su YouTube e ascoltare gratuitamente, possono fruire dei contenuti in modo gratuito, e quindi la cosa bella, per la quale sono anche contento, insomma,
Dai un
sono
contributo
contento
anche, cioè
di.
che così fai ascoltare la musica senza bisogno che uno debba pagare dei soldi. Mi sembra bello che la musica possa circolare così liberamente, è una
Sì,
cosa bellissima.
ecco, io poi tra l'altro ci tengo a dire anche una cosa. Non è stato semplice fare la ricerca che ho fatto io lungo tutti questi anni, e devo dire che spesso ho trovato anche mancanza di collaborazione, sono stato anche abbastanza osteggiato, però alla fine sono riuscito a prevalere un po' su tutto, e la cosa bella è che con questo lavoro che poi, grazie al cielo, sono riuscito a realizzare, siamo riusciti a far arrivare a tutti quello che per me doveva essere un diritto che a tutti arrivasse, cioè perché la musica appartiene a tutti e a tutti deve arrivare. E questa è stata una cosa bellissima. E quando poi ho realizzato questa cosa, non ho mancato di far sapere, ad esempio, al signor Bortolotti, ex Media Record, anche a Picotto e a tutti gli altri artisti, che ero riuscito a fare questa cosa, sono rimasti molto stupiti e comunque, insomma, tutto sommato mi pare di capire che hanno
Hanno
comunque gradito, insomma,
gradito, voglio dire, non è
che
che
ci
ti hanno
fosse.
detto cosa hai fatto, no, hanno gradito, spero.
No, 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 alla fine, allora, credo che qualcuno si sia arreso anche all'idea, anche perché non ci possono fare nulla ormai. Non sono più neanche loro oggi Media Record non ha più non è più proprietaria del catalogo che
Ma poi,
allora
Giovanni, tu
possedeva, perché
sei stato anche carino
oggi.
che gliel'hai anche comunicato che hai fatto una canzone loro. Io ho fatto delle canzoni agli artisti originali, non gli ero neanche detto che avevo fatto delle loro cover che ho
No, 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 ma
pubblicato regolarmente.
io quando questa cosa l'ho fatta, e l'ho comunicata, perché prima di tutto volevo anche dimostrare a queste persone che era stato svolto un certo tipo di lavoro anche per recuperare questa cosa. Poi comunque queste persone della Media Record erano persone che io conoscevo, perché negli anni, come dicevo, avevo avuto modo di conoscerle e con alcuni di loro anche lavorare, quindi cioè, erano persone che, anche se non frequentavo abitualmente, però erano persone con le quali ci si conosceva, quindi,
certo.
Quindi e è così. Comunque, ecco, la cosa bella è che ecco, mi fa piacere l'idea di far arrivare al più ampio numero di persone possibili, ecco, questa notizia, e quindi far sapere a tutti che è uno dei dischi più belli che in ambito elettronico le persone hanno avuto modo di sentire in quegli anni. Guardate che la versione più bella, che non è mai uscita, adesso è disponibile, la potete sentire, la trovate su YouTube. E io, quando ho realizzato questo, quando ho realizzato questa opera di ricostruzione, quindi anche di recupero di ciò che non era mai uscito e che era andato perso, io ho deciso di intitolare il brano Comodo, ovviamente non Save Soul, ma Comodo Roro Gvela, e poi Giovanni Errata Special Reconstruction, e quindi la ricostruzione speciale, ecco, di questo brano. Quindi è uscita così. Poi, tra l'altro, per chi volesse fruire in modo ampio di questo lavoro, io ho creato un sito internet che è www.comododragon.it, e a questo sito le persone possono trovare il link per raggiungere il disco su YouTube, possono raggiungere anche il videoclip che ho fatto realizzare apposta per questo brano, ok? Più altre curiosità, quindi anche legate al lavoro di recupero e, insomma, tutta la storia che oggi ho raccontato qui agli ascoltatori della radio.
Giovanni, tu sei anche produttore, e quindi immagino che lavori anche per conto di altri artisti. Se qualche musicista emergente, qualche cantante dei nostri, magari ha bisogno di realizzare un mix o master, può rivolgersi a te oppure no? Come funziona?
Allora, io ho sempre fatto musica soltanto per me stesso, perché per me la musica è sempre stata sempre solo una passione, non è mai stata un'attività lavorativa.
Un lavoro, okay.
Ho svolto come promoter e come manager, ho svolto un'attività lavorativa però secondaria in passato, però la musica per me, sia quando mi sono trovato a suonare, sia quando mi sono trovato a produrre, l'ho sempre fatto per me stesso, non come attività, non come lavoro. Però devo dire che per altri non l'ho mai fatto. Devo dire che poi oggi come oggi ho meno tempo a disposizione rispetto a prima, perché poi ultimamente sono diventato papà, mi sono anche sposato, quindi oggi la vita un pochino è cambiata rispetto al passato. Diciamo che cerco sempre di ritagliare dello spazio per la musica. Adesso, oggi come oggi, non ho più i social network come avevo prima, però ho il mio canale YouTube sul quale faccio uscire i miei contenuti, che sono i brani che nei decenni scorsi ho prodotto, i remix, i bootleg, quindi le cose che ho realizzato sostanzialmente dal 1999 fino ad arrivare ad oggi, quando avevo iniziato col mio primo home studio. Spicchia. Comunque,
tanta roba, comunque, Giovanni, ecco. E ti mantieni così in silenzio, altre persone al tuo posto avrebbero già sbandierato tutte queste cose, sarebbero già numero uno in classifica, come dire. Tu ti mantieni molto low profile.
A me piace mantenere un profilo basso, e poi comunque io, quando parlo di me stesso, al di là dell'impegno che ci metto nella musica, che è un impegno molto ampio, però mi piace sempre guardare alla mia persona come a un amatoriale, Perché per me la musica è una passione, un hobby, e quindi preferisco guardare a me stesso sempre come a un amatoriale, ecco.
Sì, lo fai per
Quindi
divertirti, se poi alla gente piacciono le tue produzioni è ancora
sì, no,
meglio. Sì,
infatti,
è lo spirito giusto, direi, è lo spirito migliore.
esatto.
Infatti.
L'ultima cosa che volevo dire è che per me stesso, quando ho realizzato poi quando ho riportato in vita la prima versione di Komodo, e quando ho fatto quindi questa ricostruzione, poi io, per un mio sfizio personale, ho contattato un vinilificio e ho fatto incidere su una copia in vinile, ho fatto incidere appunto la traccia, per così da mettere in
Una copia da
collezione.
mettere in
Quindi
cornice disco d'oro sulla parete.
Questa qui lo farò, magari.
Senti, io volevo farti proprio questa domanda: cosa bolle in pentola? Che ci puoi dare qualche spoiler di quello che stai facendo, che farai nel futuro? O no, non puoi dire ancora niente.
Dunque, io in questo momento, in questo preciso momento,
Stai allattando il
non
bambino, no? È un bambino o una
produco.
bambina a proposito, tuo figlio o figlia?
Un
Stai
bambino
allattando adesso, no?
adesso ha 7 mesi, e quindi diciamo che il tempo a disposizione, il mio tempo libero
Me
lo dedico
immagino,
molto alla mia
vabbè,
famiglia. Poi,
me
quando mi
immagino.
avanza del tempo, riesco ancora a trovare qualche scampolo per, diciamo, curare il mio canale YouTube. E musicalmente parlando, io al momento non produco più nulla, perché in realtà quello che sto facendo già da un paio di anni a questa parte, salvo il lavoro che ho fatto per Comodo, di cui vi ho raccontato, io da un paio di anni a questa parte, io sto sostanzialmente facendo uscire piano piano tutto il catalogo che ho prodotto in questi ultimi 27 anni. E io ho da parte ancora tipo 1300 brani che devono uscire, quindi
Hai un repertorio sterminato, ne hai per anni adesso, non devi,
Allora,
lavori di rendita.
ho un catalogo, io da solo come artista ho un catalogo che è degno di
Sterminato,
un'etichetta,
sì,
quindi
veramente.
no, quindi diciamo che adesso al momento, per sfizio, di tanto in tanto faccio uscire sempre qualcosa sul mio canale YouTube, anche con una certa regolarità, perché mi piace dare in modo regolare comunque dei contenuti ai miei iscritti. E se invece avrò anch'io la fortuna, come ha fatto la Media Record, di poter vendere il catalogo, venderò anche il mio catalogo, e quindi a quel punto poi basta, mi ritirerò a vita privata.
Beh, dipende dalla cifra. Una volta i miei produttori, io amo molto il sound anni 80, quindi vado in uno studio dove usiamo ancora parecchi strumenti analogici per fare i mixer
Analogici,
master, sì,
esatto.
e anche compressori, non so, della serie Abbey Road dei Beatles, a valvole, delle cose
Ok,
veramente incredibili,
sì.
e per ottenere quei suoni lì, no? E mi hanno detto, se fossimo ancora negli anni 80, fa Roberto, tu ti saresti già comprato una villa con piscina con i proventi delle tue canzoni. Ho detto, peccato che non siamo più negli anni 80 e adesso mi pagano
No, infatti.
4 millesimi di dollaro a stream. 4 millesimi, non centesimi.
È cambiato tutto. Io ricordo ancora che quando ero ragazzo bastava fare un disco dance che poteva vendere magari, non so, quelle 30, 50 mila copie
Sì.
tra vinile, CD, e ovviamente quando parlavi di questi numeri c'erano anche diverse entrate in compilation, sia nazionali che internazionali, cioè ti comperavi veramente un appartamento con la vendita
Sì,
di un
è
disco.
vero, è
Cioè,
vero, è vero.
ai tempi era veramente possibile, cioè, proprio fare di tutto, però ovviamente ai tempi, cioè, le persone che avevano la possibilità di fare queste cose erano persone che potevano però accedere a studi di registrazione, e quindi o stavano sotto contratto con un'etichetta che finanziava tutto, oppure una persona doveva essere particolarmente facoltosa per potersi permettere come propria tutta una strumentazione che ai tempi costava decine e decine di milioni di lire.
Io
ai
mi ricordo
tempi
che
era così.
Gli studi poi e i distributori erano tutti tipo in via Salomone, in quella zona lì a Milano, e c'era Baby Records, ce n'erano tanti, tutti in fila uno dietro l'altro erano.
Esatto,
sì, mi ricordo, ti parlo di forse 85-86, in quegli anni lì.
Sì, no, beh, ma era un altro mondo, era un altro mondo. Oggi invece tecnicamente chiunque può realizzare un proprio home studio a casa, e quindi se uno ci mette l'attenzione, l'interesse, il tempo e tutto quanto, chiunque può produrre
musica. Sono d'accordo che è una, come un'ulteriore forma di democratizzazione della musica, che diventa più accessibile anche a ragazzine in cameretta.
Esatto,
adesso è permesso
esatto.
di fare quello che prima lo potevano fare solo i mostri sacri. Adesso anche un ragazzo, magari facendo un video alla settimana che lo posta sui suoi social, si costruisce piano piano una base di fans, e poi
esatto,
magari
sì,
il nuovo Holly o un qualcuno di potente. Quindi questo, in questa cosa devo dire che mi piace. Magari ci vorrebbe da parte delle piattaforme un po' di selezione all'ingresso, però è ovvio che non la faranno mai, perché loro su ogni artista guadagnano dei soldi, quindi nessuno bloccherebbe mai
sì,
l'artista.
Oggi non si lavora più, mi spiace dirlo, però purtroppo devo dire quella che è la realtà. Oggi spesso e volentieri noi ci imbattiamo in una ampia, molto ampia gamma di prodotti che però sono di bassa qualità, e oggi i guadagni sostanzialmente vengono sostanzialmente dalla grandissima quantità di musica che viene sostanzialmente messa a disposizione anche magari gratuitamente, però i click portano gli ascolti che poi portano monetizzazione, e oggi ci sono delle realtà che diventano proprietarie di tantissimi cataloghi, e il lavoro che viene svolto è quello di lavorare sulla quantità dei brani che si mettono sostanzialmente a disposizione online, e poi sostanzialmente da dei click che valgono pochissimo, anzi quasi nulla, sì. In realtà poi il ricavato vero e proprio è frutto invece di un ricavato che avviene dalla somma di tantissimi ascolti,
sì,
e di tantissimi click che vengono da
devono essere
proprio
tanti, però devono
insieme.
Essere davvero tantissimi, parliamo di milioni, cioè sotto il milione,
miliardi.
Quindi miliardi. Vedi, prima di arrivarci io penso che non, in questa vita no, sicuramente non arriverà al traguardo, forse nella prossima.
Ma io penso che la musica è bella perché cioè la cosa bella della musica è che secondo me la devi vivere. Fai della musica un qualche cosa che ti piace, cioè
allora,
io ad esempio
che lo faccio come te, in maniera amatoriale, mi diverto.
Sì, cioè deve essere un hobby. La musica ti deve dare gioia, ti deve trasmettere energia, certo. Ti deve trasmettere emozioni. Io per esempio ho scelto la musica per queste ragioni, perché la musica ballabile soprattutto mi dava energia con i ritmi, mi dava emozioni con le melodie. E io vorrei sempre che la musica fosse percepita da tutti come un piacere, quindi possibilmente come un hobby, come una passione. Certo. Se poi una persona attraverso diverse condizioni ne può fare anche un'attività e quindi un lavoro, tanto meglio.
Tanto
però
meglio, certo.
Oggi come oggi è diventato ancora più complicato, perché sono cambiate tantissime dinamiche negli ultimi 30 anni, diciamo, per cui oggi vivere di musica
No, è
è
diventato
un'utopia,
un'utopia,
quindi
veramente. Però
è
adesso
un'utopia.
voglio fare un'ulteriore, come dire, divagazione,
Dimmi
parlare
pure.
dell'intelligenza artificiale applicata alla musica. Che cosa ne pensi tu, Giovanni? Ti premetto che io, come progetto sperimentale, sto facendo uscire delle tracce fatte dall'intelligenza artificiale, in parte o in toto. Alcune sono scritte da me o da qualcun altro e poi inseriamo i testi, altre invece sono interamente fatte dall'AI.
Allora, dunque, l'intelligenza artificiale, se io penso a questa cosa applicata poi a tanti campi, non solo alla musica, ma applicata a tantissimi aspetti che poi entrano nella nostra vita, sicuramente l'intelligenza artificiale va ad aiutare e anche tantissimo l'opera dell'uomo. In tutti gli aspetti, in tutti i momenti della vita, però io penso che l'intelligenza artificiale finirà per uccidere l'uomo, nel senso che prima uccide la creatività dell'uomo e oltre a uccidere la sua creatività fa diventare anche l'uomo pigro. Mentre invece il bello della musica, se torniamo all'aspetto musica, il bello della musica è impegnarsi per dare un qualche cosa che sia veramente autentico,
Ok, aspetta Giovanni, però adesso ti faccio ti dico una cosa, un'obiezione, diciamo. Però allora a questo punto anche io e te non dovremmo lavorare perché io non sono uno strumento quando vado in studio, usiamo solo campionamenti e tastiera e basta. Non c'è una
Verissimo,
batteria, non c'è
verissimo.
niente. E
No,
allora anche i nostri non dovrebbe, allora anche noi non siamo musicisti? Non è così.
allora, no, noi siamo dei produttori noi siamo produttori di musica elettronica, poi c'è chi magari lavora sulla logica, quindi del wave, e quindi lavora con le librerie di
Sì,
campionamenti,
però se noi
c'è chi
iniziamo a
invece.
dire che chi non suona uno strumento non è un musicista,
No,
diventiamo i
no, no, io non
talebani,
sto,
capito?
no,
Ci
io,
mettiamo
no, no,
musica,
no.
se suoni heavy metal e fai il concerto in un pub al venerdì sera, allora sei un musicista. Se invece vai in studio con la cuffia e fai comodo, non sei un musicista, hai capito? Questo che
No,
non voglio
no,
che
no, no,
passi questa
no, no, io
cosa.
no, no, non la vedo, no, non la vedo in
Ah,
questo
scusa, ho
modo.
capito male
Io
io
penso,
allora.
no, io penso che la creatività la si può esprimere in tanti modi. Adesso non ne volevo fare un discorso di musica eseguita con degli strumenti piuttosto che costruita ed eseguita magari con attrezzature analogiche di altro tipo o
Sì.
addirittura con una produzione di musica in digitale. È normale che la musica si
Si
evolve e
evolve,
quindi nel
certo.
corso dei decenni vede le band o anche i singoli produttori poi lavorare con una strumentazione sempre diversa, sempre più moderna e tutto quanto. Questo è, io penso,
Però
normale.
tu
No,
hai
ma
detto
io
che secondo
parlando
te
di
finirà
intelligenza.
col, come dire, bloccare la creatività dell'essere umano. E non potrebbe essere che invece la stimoli ulteriormente, andare a trovare dei suoni, delle cose che ancora non sono stati tirati fuori e che attraverso l'AI, così come l'AI scopre una molecola scientifica che serve per la medicina, per gli ospedali, per i malati, magari anche nella musica puoi fare qualcosa, diventa una forma d'arte digitale, perché comunque non è che le canzoni escano da sole, che schiacci un bottone e ti esce la canzone. C'è dietro tutto un
No,
lavoro
certamente.
di studio e
No,
di
no, certo.
ricerca per ottenere poi certi risultati.
No,
Quindi
no,
è.
certamente, però quello che volevo dire io è che se c'è il supporto dell'intelligenza artificiale, secondo me il rischio potrebbe essere che vengano a mancare molti stimoli, però io adesso esprimo semplicemente un punto di vista mio personale. Cioè, l'intelligenza artificiale c'è il rischio che sempre più spesso possa prendere piede e ad andare a sostituire sempre di più la creatività che invece è dell'uomo. E quindi, secondo me, l'intelligenza artificiale, che rimane essere una cosa utilissima, perché, ripeto, per delle operazioni di un certo tipo è indispensabile. Per fare determinate cose l'intelligenza artificiale diventa oggi come oggi indispensabile,
Adesso sì.
ma invece in un campo dove parliamo di produzione, quindi lasciamo che ci sia spazio alla creatività dell'uomo, lì vorrei che invece la cosa fosse molto più limitata, perché sia più garantita anche l'autenticità di quello che viene svolto, perché l'intelligenza artificiale, ad esempio, applicata alla musica, sentivo parlare da alcuni tecnici, ad esempio, della SIAE a Roma, i quali avevano avuto modo di parlarmi di intelligenza artificiale applicata alla musica, e loro dicevano che oggi l'intelligenza artificiale svolge un lavoro e produce un risultato che però si basa su degli schemi, su dei modelli precostituiti, e il rischio è che il prodotto che poi l'intelligenza artificiale offre possa essere, quando si parla di mera produzione musicale, un qualche cosa che è più artefatto,
Se tu hai un orecchio da produttore, le sgami tutte le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, perché hanno
no,
il sottofondo.
No, quello non per forza, dal suono.
Perché hanno sotto, nella voce, hanno delle frequenze brutte che sono metalliche. E quindi tu capisci che quella è una IA, non è un essere umano che sta cantando. Perché un essere umano che va in studio, quelle frequenze le taglia tutte, non le lascia nel prodotto.
Ma io, a questo punto direi dipende sempre qual è il livello di intelligenza artificiale che poi viene applicato. Certo. Quindi diciamo che se penso magari alle prime forme di non la posso chiamare intelligenza artificiale, ma se penso alle prime forme di software che, per esempio, già 6, 7, 8 anni fa, i famosi Vocaloid, e quindi quei programmi che permettevano, attraverso la logica text to speech, di scrivere e quindi far parlare un software, c'è stata un'evoluzione molto forte in questi ultimi anni, per cui dipende sempre poi qual è il livello di sviluppo anche di un'intelligenza artificiale. Riferendoti oggi ciò che mi dicevano questi tecnici della SIAE a Roma, vedevano di cattivo occhio l'intelligenza artificiale. Per quale motivo? Perché sarebbe stato possibile, utilizzando l'intelligenza artificiale, produrre molta musica in un arco di tempo minore e quindi inflazionare un mercato che già di suo è saturo.
E quindi
il pericolo soprattutto è anche questo, cioè la SIAE poi ne fa un discorso poi soprattutto di business, però soprattutto per chi fruisce della musica, la cosa importante secondo me è offrire un qualche cosa che sia il più possibile umano e quindi che sia il più possibile anche autentico, quindi un qualcosa fatto con le proprie mani, ma che può essere tranquillamente anche considerato un semplicemente utilizzare un mouse o una tastiera o anche un piano, perché se in studio usi oggi anche del materiale moderno, comunque usi un mouse,
no,
usi
io ho
una
detto
tastiera.
Che usavamo dei strumenti, ma in realtà chitarre, cose ne abbiamo suonate, non è che
assolutamente no, ma anche io in alcune mie produzioni poi ho dovuto utilizzare dei microfoni, ho dovuto utilizzare delle tastiere, quindi ho dovuto utilizzare anch'io delle parti analogiche.
Secondo me è veramente l'approccio giusto, perché lo fai per divertirti e per stare in pace con te stesso.
Ma è il modo migliore secondo me di vivere le cose.
Senti, allora ricapitoliamo: per contattarti il canale YouTube, non c'è bisogno di un indirizzo, un qualcosa?
Allora, chi decide di seguire i miei prodotti perché magari è compiaciuto dal lavoro che ho svolto con questa ricostruzione della prima versione di Komodo, allora a quel punto io mi sentirei di dire alle persone che ci ascoltano: chi avesse intenzione anche di seguirmi può iscriversi al mio canale YouTube, e invece chi volesse soltanto concentrarsi su questa ricostruzione di Komodo, c'è il sito che si chiama komododragon.it.
Mi raccomando, Komodo con la K,
Komodo con la K, sì, okay. komododragon.it, Su questo sito si può trovare quindi poi il link per raggiungere sia il mio canale YouTube che mette a disposizione sia il brano che il videoclip, ma anche poi un indirizzo di posta elettronica, quindi c'è la
Per mettersi in
possibilità, quindi
contatto, ok.
sì, assolutamente, e poi anche il link al canale YouTube,
Su
sì.
Spotify invece non l'hai fatto uscire la canzone.
No, assolutamente no, no, perché io ho in realtà dato vita a un mashup, ma non posso certo pensare di mettere in vendita un qualche cosa che non è di mia proprietà, perché ovviamente il copyright di questo brano è per metà di Zix Music e per Comodo e dei Deep Forest per quanto riguarda il coro tribale, che è quello di Sweet Lullaby, oppure se preferite, Rorog
Quindi
Vela.
si può fare solo su YouTube, ma non su Spotify.
Allora, per me è stato possibile pubblicarlo soltanto lì perché in quel modo i proprietari dei rispettivi copyright monetizzano da YouTube ciò che io ho pubblicato e pubblicandolo su YouTube io sono in linea con le norme, quindi è perfettamente legale.
Perfetto, dai. Ottimo. Grande, comododragon.it, ragazzi, mi raccomando, Comodo con la K, andate tutti nel sito di Giovanni Rada, mettetevi in contatto, ascoltate, guardate il videoclip di Comodo, scoprite di più su di lui, ma dopo questa lunga intervista, 50 minuti, fra un po' mi si scollega automaticamente il telefono.
Io devo ringraziare tutti voi per lo spazio che mi avete dedicato e vi invito, ecco, quindi all'ascolto di Comodo Rorog Vela, la speciale ricostruzione mia, e
Dai,
quindi un buon ascolto a tutti.
non lasciamo che tutto questo lavoro di ricerca e di ricostruzione che hai fatto vada perduto inutilmente. Facciamo in modo che abbia
Grazie mille.
un qualche valore di concreto. Dai, dai, dai.
Grazie, grazie mille davvero,
Grazie a te,
grazie a
Giovanni.
tutti.
Grazie per essere stato con noi a Radio Roberto. È in bocca al lupo per la tua carriera futura e per la tua famiglia.
Grazie,
Un abbraccione,
grazie,
grazie.
grazie di
Ciao,
cuore.
ciao, ciao.